Sì, funziona, mi sentite? Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Paola Ventrone, che insegna a storia dell'arte medievale e rinascimentale nella Facoltà di Lettere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È stata ordinatrice della mostra e curatrice del catalogo del Tempo Sirennova, feste e spettacoli della Firenze di Lorenzo Magnifico, e per le sue pubblicazioni ricordiamo Le arti della commedia, Teatro a Firenze nel Rinascimento, Simonetta Vespucci, La nascita della Lembra Fiorentina, quando vanno all'arte. Con noi Franco Cardini, professore emerito di storia medievale dell'Istituto Italiano di Scienze Umane Scuola Normale Superiore, collabora con la RAI e con vari giornali. Tra le sue pubblicazioni Castelmonte, Noi e l'Islam, un incontro possibile in Terra Santa, in Terra Santa per le vie italiane tra Medioevo e l'età moderna, il Turco a Vienna, Gerusalemme, quell'antica festa crudele, l'appetito dell'imperatore, storie e sapori, segreti della storia, l'Islam è una minaccia, falso. 2016. Nel libro che offre oggi la nostra riflessione, Paola Ventrone studia lo spettacolo come esito incrociato di una quantità di componenti al tempo stesso religiose, civili, artistiche e propriamente politiche. L'età oggetto delle ricerche va dal 1382 al 1530, quando le occasioni spettacolari, processioni, giostre, tornei, sacre rappresentazioni, vennero gradualmente disciplinate attraverso la dialettica dei sodalizi, le compagnie, che li gestivano e le altre porzioni della società cittadina che vi prendevano parte, e il loro linguaggio liturgico e procedurale, non meno dell'apparato scenico e tecnologico, divennero da un lato sempre più complessi e dispendiosi e dall'altro sempre più pervasivi nei confronti della vita cittadina, fino a trasformarsi in veri e propri strumenti di organizzazione del consenso. L'autrice spiega quindi come nella città premoderna il valore delle forme celebrative e dei fatti di spettacolo è costitutivamente politico. Cedo la parola al nostro Franco Cardini.
Buonasera, è necessario guardare un po' l'orologio, anche se io non sono bravissimo a stare in tempo, però stavolta ci vorrei stare perché vorrei far parlare l'autrice. No, vorrei far parlare l'autrice intanto perché è bene che gli autori parlino dei loro libri e in generale ne parlano di solito meglio di quanto non parlino i presentatori, anche perché non sempre il presentatore coglie il centro vero del libro, ma naturalmente il presentato per buona grazia non glielo dice, il pubblico in parte, gran parte, minore parte, massima parte il libro non l'ha letto, qualcuno poi, voglio sperare, andrà a trovarselo, anche perché vedete, questo è un libro non solo complesso, ma anche ponderoso in tutti i sensi del termine. E non è nemmeno un libro, come si dice a Firenze, tirato dietro. Grazie a Dio, perché tirato dietro, questo nome farebbe anche veramente male, ma come proprio contundente, secondo me. Nel senso che ha anche un suo prezzo sostenuto. Io voglio molto bene a questo libro, non solo perché voglio molto bene all'autrice, anche all'argomento e anche a tutto quello che c'è intorno all'argomento, soprattutto del mio vecchio e caro amico maestro, anche se io non lo seguivo direttamente, ma soprattutto amico Ludovico Valdizia e Zorzi, perché è stato lui, insomma, che ha rinnovato il modo di studiare il teatro rinascimentale. E l'ha studiato a Firenze e così anche senza volere, senza saperlo, no, non esageriamo, ma anche senza volere ha dato un fortissimo contributo al senso del rapporto complesso tra Firenze e Venezia negli anni tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento, tanto per parlare come in generale, come in generale ci si esprime in questi casi, o per essere più precisi, e non c'è motivo di non esserlo, ho visto anche che il libro parla di questo, fra 300 e 500, per essere più precisi ancora, tra gli inizi del 300 e il primo quarto del 500. In questo periodo tra Firenze e Venezia si svolge un dialogo complesso. Sono due città in un certo senso complementario, che comunque non si danno fastidio. Venezia opera soprattutto in Oriente. Venezia è, per molti versi, una città orientale, non a caso il saccheggio di Costantinopoli ha un senso molto più forte e molto più profondo che non semplicemente la razzia. Venezia è la città, diciamo, del mare per eccellenza, anche se Firenze, evidentemente, guardando al Tirreno, ha più presenze da solitamente, ma non sempre, avversari a Pisa, fiorentinista, perché pensano che Pisa si sta sempre a Firenze, non è proprio così. E naturalmente ha dei rapporti anche con Genova, poi rapporti con Genova, soprattutto in una parte importante di questo libro, saranno anche, magari implicitamente, in maniera sottintesa, ma esaltati, perché con Genova ha fortissimi rapporti anche l'amica, l'amante, la ninfa Egeria di Giuliano de' Medici e di mezza Firenze, che era Simonetta Cattaneo, la quale è per molti versi, anche se ha un albero genealogico complesso, una genovese, quindi, ed è in rapporto con gli Appiani di Piombino. Gli Appiani di Piombino, a loro volta, guarda caso, sono in società con i Medici per una questione di allumiere, di allume di Volterra e via discorrendo, e il oggi si direbbe l'executive chief officer, o meglio il chief executive officer, CEO, il manager, uno dei più importanti perlomeno, che tiene i contatti, porta ordini tra gli Appiani, i Medici, ma anche i Campo Fregoso e indirettamente di Sforza, guarda caso è proprio Marco Vespucci. Marco Vespucci, parente del grande navigatore, che è anche il marito di Simonetta Cattaneo. Allora, il suo marito di Simonetta Cattaneo, secondo me, era piuttosto, come dire, imbarazzante nella Firenze del tempo, anche perché i fiorentini non sono mai molto né discreti né pietosi in questi casi, ma attraverso questo grumo di interessi, anche di rapporti, eccetera, si individua gran parte poi del nostro Rinascimento. E qui Venezia non c'entra, Venezia c'entra per un'altra cosa, perché Venezia e Firenze sono stati lungamente alleati, anche perché avevano una certa loro complementarità socio-economica. I fiorentini, le banche fiorentine erano in rapporto con quelle veneziane, e sarebbe tutta una serie di nomi da fare, di Soranzo per esempio, che avevano cospicui rapporti con Firenze, poi Cosimo stesso, Cosimo il Vecchio, e quando dopo il 27 viene cacciato da Firenze per la temporanea vittoria dei suoi nemici, degli Albizi e degli altri membri dell'oligarchia, vanno a caso a Venezia, e Venezia è un pochino la grande sostenitrice di Firenze, è stata soprattutto al tempo della guerra contro Gian Galeazzo Visconti, tra la fine del 300 e i primi del 400. Poi Cosimo stesso, che pure aveva con Venezia rapporti di ogni genere, opera una sorta di rovesciamento delle alleanze e passa, per così dire, all'alleanza milanese. E questo cambia molto la storia storia del rapporto tra le due città, ovviamente, ma probabilmente anche la storia culturale delle due città. Il teatro, in un certo senso, il teatro tra Medioevo e Rinascimento, il rinnovamento del teatro si ha, e oggi l'ha trovato molto bene a Venezia, grazie anche a quelli, a quei particolari strumenti che sono le compagnie, festeggianti, si dirà a Firenze, le potenze festeggianti, sono leggermente un'altra cosa. Compagnie, più celebre la compagnia della Calza, ma ce ne sono altre, compagnie che inscenano manifestazioni teatrali o spettacolari piuttosto. Io che sono profano di storia del teatro e dello spettacolo, tendo come tutti i profani a confondere teatro e spettacolo, poi Paola vi dirà bene perché una cosa del genere non si può non, e non si deve fare. Ma certamente lo spettacolo è storicamente importante, perché attraverso lo spettacolo, questo è il nucleo del messaggio storico che esce da questo libro, e quello anche che interessa un po' più a me, nel quale io sono meno incompetente, attraverso lo spettacolo la città rivela se stessa, e direi qualcosa di più, forse rivela se stessa a se stessa, si costruisce attraverso lo spettacolo. La domanda è se una cosa del genere si potrebbe applicare a tutte le civiltà che hanno conosciuto una grande stagione teatrale o spettacolare, non so, alla Grecia delle grandi tragedie, per esempio. E senza dubbio ci sono dei rapporti, ci sono delle coincidenze, ci sono delle risonanze, perché a Firenze, non subito, ma da un certo punto in poi, arriverà evidentemente anche la cultura greca, e arriverà in due fasi, diciamo. Prima arriva col grande concilio di Firenze del 1439, che è stato esso stesso un enorme spettacolo, uno spettacolo continuo, con infiniti spettacoli negli spettacoli, e che infatti qui ha un grande rilievo, direi ha oggettivamente il rilievo che merita. Ed è un rilievo che gli spetta, in quanto da un lato ci sono una serie di innovazioni, di fatti nuovi che la città vede, ai quali essa assiste, ma dall'altro c'è anche un forte elemento tecnico che emerge e che infatti proprio alla fine del libro Paolo Ventrone ricorda, facendo un'appendice molto ricca e un'appendice anche molto interessante. Di solito il lettore che non sia un accademico, che non sia uno specialista, che non sia comunque in qualche modo addetto ai lavori, ma che sia evidentemente un lettore colto, è difficile che un lettore di altro tipo acceda a un libro di questo genere. Per la verità, a quei tempi che corrono è difficile che i lettori accedano ai libri di qualunque genere, ma questo è un altro discorso. E nell'appendice, che ripeto è molto interessante, si dicono delle cose che mi hanno fatto pensare anche un po', rileggendola un po' di corsa mentre venivo qua in treno per la presentazione, mi hanno fatto pensare che è un vero peccato che di solito il lettore medio le note le salti, e infatti per carità di lettore ormai gli editori usano metterle in fondo, in maniera che se si vuole ci si rende conto che ci sono. E anche gli appendici in fondo si pensa sono cose specialistiche. Qui ci sono descrizioni degli apparati per le feste del 1439. Si potrebbe pensare a qualche cosa di assolutamente tecnico ed erudito, e intendiamoci, lo sono anche, perché poi nelle descrizioni di apparati, che sono in realtà spesso delle grandi macchine lignee, se uno non ha esperienza di macchine veramente si perde. Ma d'altra parte sono estremamente interessanti, perché qua siamo all'inizio, o meglio, siamo nel pieno di una civiltà che è cominciata molto prima, ma che non sempre ci siamo accorti che era cominciata, che è una civiltà delle macchine. Bisogna pensare che mentre, o poco prima o poco dopo, i fiorentini combinavano queste grandi macchine, anche se moventi, con angeli che si muovevano, con le nuvole, con tutto un apparato complesso che era chiaramente un apparato, che per certi versi era un apparato a vista, come si direbbe oggi. È evidente che creava un tipo di illusione che funzionava solo a patto che il pubblico fosse complice. Con un pubblico moderno, che invece in questi casi si pone come osservatore quasi ostile nei confronti delle macchine da scena, e beh, insomma, guai se si nota qualche cosa che non sembra del tutto naturale. Qui invece, che le macchine sono macchine, si vede bene, insomma. E ci sono gli apparati dell'annunciazione, dell'ascensione, quindi temi che da solo spiegano perché queste rappresentazioni si chiamino sacre, anche se sul problema della sacra rappresentazione poi gli studiosi si sono accapigliati, ma queste sono cose che lascio all'autrice se vi vorrà dire qualche cosa, eccetera. Quindi temi religiosi che attenzione, non dobbiamo fare l'errore di pensare con una specie di dicotomia alla quale noi occidentali siamo abituati, come scissi lontani, addirittura più o meno latamente ostili ai temi laici, perché non è così. Ora su questo ci ritorno. Mi premeva semplicemente far notare come gli apparati delle feste del 1439 sono quindi discussi e presentati attraverso una tradizione testuale delle descrizioni di un russo, Abramo di Suzdal. Suzdal è una di quelle città del cosiddetto Anello d'Oro che stanno intorno a Mosca, sono con un notevolissimo numero di cattedrali, c'è un bellissimo Cremlino, insieme a Novgorod e a Yaroslav, una delle più belle città della Russia, ed è anche perfettamente conservata e inoltre anche molto ben restaurata. E Abramo di Suzdal, che viene da lontano, ma non era l'unico russo che veniva a Firenze al seguito evidentemente dell'imperatore, del Basileus di Costantinopoli, di cui i russi non si ritenevano proprio sudditi, ma cominciavano già a ritenersi in qualche modo lo dico in modo paradossale, i futuri successori. E questo si vede bene, non si vede tanto bene in questa descrizione tecnica di un ingegnere teatrale che viene da lontano, ma si vede bene nelle scritture del grande umanista russo che ha insistito profondamente, impegnandosi in prima persona per l'unità delle chiese, che è Isidoro di Kiev. Dicevo, gli apparati sono importanti perché mettono in luce una civiltà della tecnica, che è una civiltà che non si capisce se non si tiene conto di una cosa che sfugge a molti di noi, perché tutti siamo più o meno amanti della grande arte greco-quattrocentesca, ma la consideriamo un po' con un occhio prevalentemente estetico, come ha insegnato la cultura artistica e anche iconologica moderna. Mettiamo da parte il fatto tecnico, per esempio, delle botteghe. Ci dimentichiamo che gli artisti del tempo non sono tanto artisti nel nostro senso, quanto piuttosto, lo si chiamavano artisti evidentemente, ma con tutt'altro valore semantico, piuttosto artigiani. E artigiani, attenzione, in quanto non autori delle opere d'arte, anche qui c'è una fregatura, ma in quanto membri delle arti, membri delle corporazioni. C'è un elemento quindi che da un lato è tecnico e dall'altro è civico nel fare quelle che noi chiamiamo le opere d'arte, che ci sfugge se noi le consideriamo soltanto o prevalentemente per il loro valore estetico o politico. Del resto si è detto molto spesso, si è detto anche qui l'anno scorso, non mi ricordo più in quale circostanza, che bisogna tenere presente che gli artisti, i pittori fiorentini per esempio, lavorano con le stesse tinte, lo stesso materiale che viene da lontano attraverso la via della seta, eccetera, lo stesso oro, le stesse materiali preziosi con cui lavorano molti altri membri di altre corporazioni fiorentine, a cominciare evidentemente dalle grandi arti della seta e dell'Avana, che senza i colori d'oltremare non ci sarebbero. Questi apparati per le feste del 1439 hanno una grande funzione, perché è un momento in cui il Papa Eugenio IV è a Firenze, la Repubblica lo vuol tenere il più a lungo possibile, lui d'altra parte ci vuole stare perché il suo grande amico Cosimo gli fa ricamente le spese, un po' poi se ne lamentava, perché costava carissimo, però riteneva politicamente opportuno farlo, e d'altra parte il Papa a Roma ci poteva rientrare in quel momento. Questi sono i paradossi che rendono particolarmente affascinante la storia. Questo viene a Firenze e organizza l'Unione delle Chiese, che per un certo periodo viene anche accettata, per la verità a torto collo, a Bisanzio. Poi arrivano i turchi e con i turchi gli ortodossi approfittano immediatamente per recidere questo legame con la Chiesa di Roma, che non hanno mai particolarmente sopportato. Però nel 39, quando i turchi assediavano l'impero, ridotto ormai quasi alla capitale, era molto importante l'unione con la Chiesa latina, perché ci si aspettava in cambio una crociata risolutiva, la solita crociata risolutiva, che poi non viene mai. Descrizioni delle feste, quindi, vanno guardate anche con questa atteggiamento di attenzione agli apparati, perché siamo nella società dove per certi versi si fanno apparati tecnici di altro genere, assolutamente importanti, imponenti. Qualche decennio prima della descrizione delle feste del 1439, di tutti gli apparati scenici in legno, una grande famiglia di arciguelfi, come si diceva allora, i padroni della Firenze della metà del 300, gli Albizzi, avevano organizzato, si potrebbe anticipare, il primo modello di factory system del mondo moderno, con la grande quartiera di Remole a est dell'Arno. Ci sono ancora i resti imponenti di questa grande quartiera, e avevano organizzato un sistema di concentrazione del lavoro. È un sistema di concentrazione del lavoro che poi non va bene, perché i datori di lavoro scoprono una cosa che poi diventerà materia fondamentale di tutta la storia fra il 7 e il 900, scoprono che se i lavoratori li fai lavorare insieme, loro chiacchierano e si confrontano i loro salari, cominciano a chiedersi se non sia il caso di chiederne di più alti, eccetera, eccetera. Quindi da allora in poi, da un lato, i padroni intervengono facendo una legislazione comunale che vieta cose orribili come gli scioperi, i tumulti per avere salari più alti, eccetera. Impiccano anche qualche proto-sindacalista, il Ciuto Brandini è rimasto famoso negli annali del proto-socialismo, e poi si vede che ci sarà una risposta rivolta ai ciompi e via discorrendo, Ma loro nel frattempo, fra la dismissione delle grandi quartiere di Remore e il tumulto dei ciompi, avevano organizzato il lavoro disseminato, non la catena di montaggio come siamo abituati dall'Inghilterra del Settecento in poi, ma il lavoro diviso per fasi, fasi fatte da persone diverse, addirittura in quartieri diversi di Firenze. Se voi leggete Boccaccio e Sacchetti, ogni tanto trovate la figura del ragazzino che va dalle balie, le quali filano anche il filo, ritirano dalle balie il filo già pronto e lo portano ai tessitori, e le varie le filatrici e i tessitori non hanno rapporto fra loro, non esiste la catena di montaggio, ma esiste questo sistema che è accuratamente gestito dai maestri dell'arte. Questo per dire che siamo in un tempo straordinariamente tecnologico. È il tempo in cui l'Alberti fa le macchine da guerra l'Alberti disegna macchine da guerra che poi Roberto Valturio cercherà di mettere in opera per Sigismondo Pandolfo Malatesta. Non ce la farà, però c'è restato in cambio un libro splendido, e così di questo passo evidentemente si arriva a Leonardo e si capisce come tutto sommato il genio di Leonardo resta intatto, ma la materia prima su cui ha lavorato è una materia prima che i fiorentini già da tempo conoscevano. Dico questo perché, anche se può sembrare stravagante rispetto al libro, perché tra le molte cose che Paola Ventrone espone in questo libro, che potrebbero sembrare, il libro è ricchissimo, gli argomenti sono molti, è difficile padroneggiarli tutti, l'autrice ci ha messo molti anni e cioè riuscita. Il lettore, anche se mette molto tempo a leggere il libro, non è detto che ci riesca del tutto e qualche cosa gli potrebbe sfuggire. Gli potrebbe sfuggire in particolar modo una cosa che io alle letture precedenti non ero il primo a non aver adeguatamente osservato: il rapporto fra questi spettacoli fiorentini e la coeva arte del libro. La coeva arte dell'incunabolo e evidentemente le immagini che ci sono nei libri del 400 e il rapporto fra queste immagini e quello che noi troviamo in queste rappresentazioni. Quindi noi abbiamo praticamente da un lato una città che spesso e volentieri si muta in un palcoscenico, e dall'altro noi abbiamo tante persone che ormai sempre di più cominciano a girare con un portatile sotto braccio. Lo chiamo proprio così perché il grande Aldo Manuzio li chiamava proprio così, li chiamava portatili quei libri, libri di piccolo formato, libri che si potevano appunto portare dietro, che si potevano consultare, che si potevano anche arricchire, perché la tecnica manoscritta dei marginalia non era affatto finita, anche se i marginalia sui libri a stampa si fanno male, perché i libri a stampa per risparmiare carta fanno margini piccoli. La carta dei libri non è la più adatta a scriverci sopra, però l'abitudine comunque di prendere gli appunti, e chi conosce un po' di incunaboli lo sa bene, è un'abitudine estremamente diffusa, e siamo in un certo senso agli antenati dei portatili nostri, mutatis mutandis, molti mutanda da mutare. Cominciamo a vedere bene, nei limiti del possibile, come è strutturato questo libro. Questo libro si potrebbe leggere a vari livelli, si può leggere anche come una grande storia dello spettacolo. Si può leggere senza dubbio come una storia di Firenze. Se si legge come una storia di Firenze, bisogna tenere presente la prospettiva dell'autrice e del contenuto. È una storia di Firenze che si ribadisce a ogni rigo che è una storia di Firenze, ma vista sempre nella prospettiva dello spettacolo. Quale funzione ha lo spettacolo nel rapporto alla città? Quale funzione ha lo spettacolo nel confronto tra il comune e, per così dire, la società civile e la Chiesa fiorentina. Non sono realtà che vanno tenute separate, anche se qualche volta addirittura hanno preso un atteggiamento di conflitto tra loro. Certo però sono realtà che vanno tenute distinte. E siamo in un tempo che, e questa è un'altra cosa che bisogna sempre ricordare del grande Trecento e del grande Rinascimento fiorentino, non siamo in un tempo felice, non siamo in un tempo facile. Questo ce lo possiamo immaginare se vediamo, penso io, il giardino di primavera dei Botticelli, gli sfondi campestri, in parte campestri, ma anche una campagna, anche una montagna molto vicina alla città, che fanno da scenario alla cavalcata dei magi degli affreschi di Verozzo Bozzoli in Palazzo Medici. Si può avere l'impressione di un tempo, come è stato scritto, dove tutto è pace e voluttà, e invece di pace e di voluttà ce n'era pochissima. Dai primi del Trecento Firenze entra in crisi. La grande Firenze che ha coniato il fiorino d'oro, tre grammi 56 a 22 carati, e quello non lo toccherà mai, sarà la sua grande forza. Il comune di Firenze è uno straordinario manipolatore anche di monete, ma lavora sul cambio fra il fiorino e l'argento. Quindi il fiorino parte per essere una moneta che dovrebbe valere una libra d'argento, poi in realtà le libre schizzano immediatamente, una libra sono 20 soldi, ma non si dovete figurare che ci fossero monete, una libra è 400 grammi circa, quindi dividete per 20, non c'erano monete così grosse, quelle che circolavano erano i poveri denari o i cosiddetti grossi, che non erano grossi per niente, perché c'era una buona quantità d'argento, poi l'altro metallo di lega per induire un po' la monetina, e a differenza di quello che fanno vedere i film americani, dove la gente viaggia con dei bei gettoni d'oro, d'argento in tasca, come quelli delle fisce di Monte Carlo, in realtà le monete fiorentine, se andate a vederle al bargello, un po' vi deludono. Fiorino non delude mai, anche se magari quando lo vedete la prima volta pensate e ve lo figuravate più grande. Ma il grosso, che valeva, se ben ricordo, perché queste cose sono un po' ricordi, 4 soldi, 4 denari e mezzo, non mi ricordo più, beh, il grosso pesava 2 grammi di argento. Era più piccolo di una moneta da 2 centesimi di euro delle nostre, insomma. Quindi sono monete molto, molto piccole, monete che si possono manipolare, che si può giocare sui campi praticamente. E Firenze ha molto giocato sui campi, ha giocato sulle tasse, le cosiddette prestanze. Nella Firenze del Trecento e tutto il Medioevo l'idea che le tasse dirette fossero tasse che si fossero denari che si davano allo Stato e non si rivedevano più, non c'era. C'era l'idea delle tasse, c'erano le tasse dirette, le gabelle. E infatti tutte le volte che le cose andavano male si lavorava sulle gabelle e si facevano dei salassi tremendi, facendo quindi schizzare i prezzi e via discorrendo. Ma le cosiddette imposte dirette in realtà erano cosiddette prestanze, cioè erano in teoria dei prestiti che si facevano e che il comune avrebbe restituito evidentemente con gli interessi. A forza di fare un gioco di questo genere il comune si indebita tragicamente, si indebita principalmente con i grandi banchieri del tempo, poi si indebita con molta gente che sta di fuori, poi si indebita con i papi e si indebita con i re. E lì sbaglia, perché lo dovrebbe sapere, i papi e i re non restituiscono mai i soldi, li restituiscono sotto forma di favori, di privilegi, ma non di soldi. A Re d'Inghilterra gliene hanno prestati troppi, quando lui ha cominciato la guerra dei cent'anni, se ben ricordo, a un certo punto Edoardo III ha un debito nei confronti delle grandi banche i Bardi, Peruzzi e gli Acciaioli di 1.385.000 fiorini d'oro, che grosso modo sono quasi 5 tonnellate di d'oro. 5 tonnellate d'oro in realtà non esistevano, ma perché in gran parte era sotto forma di titoli correnti, quindi non vi dovete immaginare i mucchi tipo zio Paperone, no? Quelli non c'erano. Però insomma, la moneta chiamata in causa in circolazione era di questa massa. Comune fa bancarotta e ci rimette poi un buon mezzo secolo prima di riorganizzarsi, e quando si riorganizza naturalmente a spese dei ceti subalterni. Da allora, 1382 circa, liquidazione di quello che resta del movimento dei Giobbi, comincia la storia che interessa questo libro principalmente, anche se questo libro, secondo me molto opportunamente, ha un prologo medievale, tragico fra l'altro, ma significativo, di cui parlo fra un attimo. Ma il libro si incentra sulla Firenze dell'età oligarchica, quindi la Firenze delle grandi lotte tra le famiglie, prima gli Alberti, i Ricci e poi gli Albizzi e poi gli Strozzi, e poi naturalmente l'emergere dei Medici a partire dal 34, l'età cosmiana o l'età di Cosimo, non ho mai capito bene come si deve dire, è l'età laurenziana, e infine quella che noi sappiamo essere stata una parentesi, la parentesi repubblicana, quindi il Savonarola. Sono momenti di storia che si vivono profondamente in piazza, che in quella piazza è veramente la grande protagonista. E quindi lo spettacolo è in qualche modo innato nella vita anche politica fiorentina. In fondo, Piazza Signoria è sempre stata una piazza spettacolare, magari non si facevano degli spettacoli animati, ma i monumenti che si proponevano erano spettacoli inanimati estremamente eloquenti. Pensate alla Giuditta di Donatello, metà del 400, Firenze promette a Papa Pio II di fare la crociata, ma non ci pensa nemmeno. E è meno costoso far fare una statua di bronzo a Donatello che fare la crociata. E allora Firenze raffigura se stessa come giovane vergine Giuditta che taglia la testa all'Oloferne, che è il turco, e nessuno si muove per la crociata, né un soldo, né un soldato, come si dice oggi. E pensate a Davide, evidentemente, al giovane pastorello fiorentino che scaglia un sasso che uccide il gigante imperiale al tempo dell'assedio di Firenze, e a Perseo, che è un autentico monumento al Granduca come figlio dello Zeus ducale e della pioggia d'oro di Danae, fecondata da Zeus sotto forma di pioggia d'oro. Cosimo qui prende in giro gli aristocratici fiorentini che lo trattano da parte di lui, perché in fondo viene dal ceto mercantile, per la verità anche gli Strozzi e anche gli Albizzi venivano dal ceto mercantile, ma se ne hanno dimenticati più presto. E nello stesso tempo il Perseo, basta guardarlo, è un monumento al boia, all'atto di colui che, tagliata la testa di Medusa, la figura della morte, del terrore, la prende per i capelli sono serpenti, e i serpenti sono animali che si dice si mordano fra loro. Questa è la trascrizione della Florentinorum Libertas in termini di tirannide e Medicea. Che cos'è la libertà se non la grande confusione di gente che vuole tutto il potere, che quindi si lotta continuamente tutti contro tutti? E allora qual è la soluzione? Tagliare loro la testa e stabilire l'ordine. Questo è il Perseo. Naturalmente quindi c'è un'abitudine allo spettacolo. Non lo so se è nata in Firenze, Paolo Ventura a un certo punto ricorda molto giustamente, parlando di Lorenzo, che è uno degli indubbi protagonisti di questo libro, anche se è un protagonista, chiama a stare un po' in disparte, un po' in sordina, Poi se mi ricordo, se trovo la pagina, vi leggo tre righe a proposito di questo. Però, al di là di Lorenzo, c'è tutto un mondo che si muove intorno al tema dello spettacolo, e si comincia presto. Si comincia dal 1904, quando avviene una cosa che Giovanni Villani ha descritto magistralmente e che Fiorentini hanno ricordato molto a lungo: uno spettacolo in Arno, vicino al ponte, che cos'è, alla Carraia, vicino al ponte alla Carraia, quindi l'ultimo in arrivo, con ponte in legno, c'è un grande afflusso di popolo per vedere lo spettacolo, per assistere, per partecipare allo spettacolo. Il ponte crolla ed è un massacro, ed è una cosa che resta molto a lungo nella memoria fiorentina, potrebbe sembrare un inizio un pochino, come dire, un po' imbarazzante in fondo, no? Cominciare con una tragedia. D'altra parte, non a caso, anche appunto le tragedie greche cominciano sempre con un momento di dolore, di disorientamento, poi arriva la catarsi. Arriva la catarsi in questo libro? Sì, probabilmente sì, ma attraverso tutta una serie di mutamenti del concetto di spettacolo e del modo di vedere, di intendere e di fare spettacolo, che conosce due assi complementari. Possiamo definirlo l'asse religioso ecclesiale da una parte e l'asse laico dall'altra. Beh, insomma, l'autrice ci invita un po' a farlo, perché uno legge il titolo Teatro Civile, e teatro civile evidentemente non vuol dire soltanto teatro fatto da coloro che non sono religiosi, vuol dire teatro civico, teatro che ha un valore di costruzione e valorizzazione dell'identità cittadina, e sacra rappresentazione. E qui il termine sacra rappresentazione poi è diventato anche un termine un po' usato per certe rappresentazioni particolari, messo fra virgolette, ma sacra rappresentazione vuol dire fondamentalmente quello che vuol dire a livello etimologico, rappresentazione di qualche cosa di sacro. Allora, da un lato abbiamo un teatro che richiama virtù civili, quindi civis, civiltà, civilità si dovrebbe dire in volgare fiorentino, tradotto in greco è la politica, teatro politico, da un lato politico. Quindi in che senso? Nel senso evidentemente della costruzione dell'identità comunitaria cittadina. Il teatro ha i suoi, noi diciamo sponsors, ma come sapete dovremmo dire sponsores, meglio dire con la vecchia parola di mecenati, le manifestazioni teatrali e le manifestazioni spettacolari in genere di Firenze hanno evidentemente dei mecenati, hanno dei magnifici signori che fanno le spese delle feste, delle sfilate, dei cortei, quindi dei costumi, quindi dei banchetti che li accompagnano quando li accompagnano e tutto il resto. E quindi tutta la società che conta, tutti, si direbbe in termini marziani, i governanti, tutti i ceti egemoni partecipano in prima persona alla spettacolarità fiorentina e in qualche modo la offrono ai governati, che può ricordare anche qualche cosa, può ricordare per esempio il sistema delle feste offerte ai ceti, al centro senatoriale, dall'imperatore nell'antica Roma, e il riferimento non è poi così impertinente per due motivi. Intanto perché c'è effettivamente un possibile parallelismo storico, e si può fare anche agevolmente, senza forzare troppo le cose. E poi perché questo parallelismo lo hanno fatto loro, perché da un certo momento in poi noi in questo iter del teatro fiorentino assistiamo, fra le altre cose, anche alla riscoperta graduale, ma essa stessa veramente spettacolare, dell'antico. E la riscoperta dell'antico, come sapete, è un tema fondamentale della storia del nostro tardo medioevo, del nostro primo rinascimento. Riscoperta dell'antico, che non vuol dire semplicemente un fatto di memoria, un fatto, per così dire, archeologico. Molti hanno notato che esistono tanti rinascimenti nel Medioevo, prima del grande rinascimento che noi dall'Ottocento siamo abituati a chiamare così, con questa parola, Michelet, Burckhardt, eccetera, che l'hanno, ce l'hanno proposta, Renaissance, o Renaissance alla germanica. Ma prima c'è stato una riscoperta dell'antico Roma, dell'antico di Roma in età carolingia, poi c'è stata in età ottoniana, poi c'è stato il grande rinascimento del XII secolo, di cui si è scritto moltissimo. Però tutti questi rinascimenti sono riscoperte in parte, parziale naturalmente, dell'arte, della scrittura, della poesia, di certi testi latini. Il Rinascimento che noi veniamo a Firenze e in altre città d'Italia è un'altra cosa. È un Rinascimento che non si accontenta più di razziare materiale dal Medioevo, se voi andate a visitare ancora oggi le grandi cattedrali del sud della Francia, per esempio la cattedrale di Fréjus, la cattedrale di Orange, e voi trovate chiese proto-romaniche, chiamiamole così, che sono tutte una tessitura di avanzi medievali. La gente d'Orange e di Fréjus ha razziato le necropoli, i templi, le ville dei dintorni, e ha preso capitelli, colonne, lapidi funerarie, mozziconi di statue, le ha riorganizzati, le ha riplasmati, qua e là li ha levigati oppure li ha riscolpiti e ha costruito con materiale antico il nuovo cristiano. Diceva Eugenio Guérin, vedete, il Medioevo ha fatto tutto di roba antica, però nel Medioevo interessa l'antichità in quanto pensano che l'antichità, come la Bibbia, è la sede dell'auctoritas, quindi del vero. E quindi in una chiesa cristiana costruita con materiali pagani, nonostante siano pagani, si trova la forza delle antiche verità nel loro complesso. Però nel Medioevo non interessano le voci singole dell'antichità. La differenza con il nostro col Rinascimento è proprio questa. E a questo punto Guérin citava un bellissimo passo di Lorenzo Valla, in cui lui dice che degli antichi quel che è più bello è riascoltare quasi il tono e il suono della voce di ciascuno di loro. E la filologia valliana a questo punto ci spiega bene, ed è spiegata bene da questa sorta di aforismo. Quindi storia di Firenze vista attraverso la spettacolarità e gli spettacoli, tenendo presente due poli che a noi sembrano piuttosto dicotomizzanti e che invece forse nel mondo che l'autrice indaga sono piuttosto complementari, più complementari certo, senza dubbio che alternativi non per nulla perché stanno sempre insieme. A volte può darsi che finiscano col confliggere, qua almeno un conflitto forte si vedrà con Savonarola e col movimento Piagnone, che a un certo punto impongono una specie di svolta. Ma questa svolta in fondo, tutto sommato, era stata anche preconizzata da testi precedenti. Quindi dopo un prologo comunale si passa alle nuove feste oligarchiche e il leitmotiv. Il vero filo conduttore c'è, è molto fiorentino, si potrebbe dire che è esclusivamente fiorentino, non è vero, ma Firenze lo ha svolto in una maniera particolare, ed è San Giovanni. San Giovanni è evidentemente un santo, anzi, è il precursore, è il battista, è il protomartire del cristianesimo, però nello stesso tempo Giovanni è un patrono squisitamente civile della città di Firenze. Qui c'è sempre stata una specie di braccio di ferro, si vede molto bene con Sant'Antonino, tra un Giovanni inteso prevalentemente come figura religiosa, come santo e come prodromo, come precursore del Cristo, e un Giovanni che è senza dubbio tutte queste cose, ma è al tempo stesso una sorta di palladio della città di Firenze, una specie di protettore mistico, sì, ma che in qualche modo va perfino al di là della religiosità orizzontalmente intesa, per così dire. È per San Giovanni che Firenze come Repubblica si presenta in tutta la sua gloria, con i suoi gonfaloni, con quello delle città dominate. Portare i ceri a San Giovanni, anche se è uno spettacolo che si fa ancora oggi, come sapete, portare i ceri a San Giovanni ha un valore politico profondissimo. La stessa festa della Pasqua, che a un certo punto fa un pochino di concorrenza al 24 giugno, che in un certo senso gliela fa come gliela fa la festa dei Magi, la notte fra il 5 e 6 gennaio, però una di queste due, quella dei Magi, no. Anche se si potrebbe obiettare che anche i Magi sono precursori di Gesù, in un qualche modo, anche loro lo annunziano, ma lo annunziano ai pagani. Giovanni diventa anche il titolare della stessa festa, della stessa festa pasquale, perché il carro che poi scoppia, che è un simbolo del Santo Sepolcro, è un carro che porta sul suo fastigio la statua di colui che viene vestito a brandelli, che per quello si chiama il brindellone, no? E queste tradizioni poi vengono rinnovate, vengono riviste, vengono ritessute fino a tempi abbastanza recenti, ma hanno questa origine. Le sacre rappresentazioni quindi sono incentrate su un episodio che è la celebrazione patronale, e la celebrazione patronale è essa stessa una sacra rappresentazione. Naturalmente le sacre rappresentazioni, come le processioni patronali, si possono arricchire all'infinito. Ce n'è una molto bella, mi pare quella di Di Meglio, e con degli inserti anche di Feo Beccari, quella del 54, il Dì del Giudizio. Ce n'è una bellissima che, se io non stessi chiacchierando da troppo tempo, senza dirvi nulla, e vi leggerei almeno un pezzetto, perché c'è un pezzetto divertentissimo, cioè una lista di spettacoli nello spettacolo, di cortei, di edifici che si fanno, somiglianza di quelli che si facevano anche nell'antica Roma, del resto. A un certo punto c'è una presentazione di Roma con tanto di Ottaviano Augusto, che viene chiamato qui un po' precisamente Re di Roma, ma non importa, e c'è un ingresso, cioè, di un tedesco pazzo, il quale vuol sapere chi è il Re di Roma, e appena sa chi è il Re di Roma lo aggredisce, e questo tedesco pazzo può fare per alcuni minuti, può fare di tutto, perché la gente che assiste allo spettacolo è convinto che lui faccia parte dello spettacolo. Quando poi lui comincia a diventare un po' violente, a scaraventare i bambini vestiti da angioletti, via le nuvole, eccetera, allora lo prendono ammazzate, e mi pare che la fonte dice lo lasciarono vinto, che non si capisce bene se rintontito oppure se lo ammazzarono o se morì in seguito alle mazzate. Questo non si capisce, ma questa intrusione dello, di un matto che la gente prende per parte dello spettacolo, in fondo la dice abbastanza lunga su un pubblico che per certi versi forse è anche ingenuo, ma per altri è piuttosto scafato, e quindi sa che ci sono dei colpi di scena, sa che ci sono delle variabili, eccetera. Il libro è scandito in 5 grandi capitoli. Questi 5 grandi capitoli sono capitoli corrispondenti a momenti precisi anche della storia politica di Firenze, e sono momenti attraverso i quali, ecco, lì la prospettiva spettacolare fa vedere, appunto, dalle tavole del palcoscenico o dagli ambienti delle sacre rappresentazioni o dei tornei, per altro verso, fa vedere come si svolge la vita politica e anche come si svolge la dialettica, per non dire la lotta politica. Le nuove feste oligarchiche sono le feste di un'oligarchia all'interno della quale si è capito che la cosa essenziale è, anche per poter continuare ad arricchire, assoggettarsi e tenere assoggettati i ceti subalterni. Si tengono assoggettati attraverso il sistema, un sistema fiscale, un cambio della moneta, eccetera, e attraverso anche una forte repressione politica. Dopo i ciompi non si parlerà più di rivolte popolari, eccetera, non perché fosse un genere, sarebbe stata la voglia da parte di qualcuno, ma perché ormai era diventato impossibile ribellarsi. Se è impossibile ribellarsi, però, una lezione che il nostro Rinascimento ci manda, che i regimi totalitari avevano capito appieno e che forse altri non hanno capito abbastanza, è che se si vuole mantenere un ordine coatto, la repressione non basta. Ci vuole il consenso. E il consenso si ottiene attraverso una serie di atti che facciano sentire i governati solidali con i governanti, che facciano sentire i governanti alla portata dei governati, e meno lo sono e più debolo sembrarlo. La logica delle nuove feste oligarchiche, come li chiama Paola, forse in un certo senso è questo. Cioè, ci sono i grandi momenti della vita liturgica cittadina, il cristianesimo è sempre presente, è il linguaggio con cui ci si esprime, con cui si esprime la gente, quindi l'ascensione, il Pentecoste, l'annunciazione. L'anno fiorentino cominciava con l'annunciazione il 25 marzo, ed era il 25 marzo era il grande capodanno fiorentino, quindi la vita civile si svolgeva secondo i ritmi della vita liturgica stessa. Tra le varie cose che si fanno in questo periodo delle nuove feste oligarchiche, Paolo Vergione dà un certo risalto all'Unus Magorum, alla festa dei magi, effettivamente comincia alla fine del 300 e che viene importata da Firenze, probabilmente viene importata da Pavia, dalla Lombardia, per esempio in Lombardia c'è un culto dei magi che è molto vivo e molto forte, ma che diventa presto appannaggio dell'oligarchia. E poi vedremo che la società dei magi passerà da un patrocinio oligarchico, soprattutto di Strozzi, a un patrocinio miliceo. Noi abbiamo due grandi immagini artistiche, no? I magi dell'età strozziana, che sono raffigurate nella pala di Gentile a Fabriano, tra gli Agostizi, e Magi delle San Medici anche che sono raffigurati nella cavalcata, nell'affresco di Benozzo Bozzoli. E se voi fate attenzione agli apparati, alle vesti, e scoprirete che c'è un rapporto, che c'è una somiglianza. Quelle dei Medici sono più raffinate, sono in qualche modo però un'evoluzione di quelle degli Strozzi. Cosa c'è dietro tutto questo? L'eredità, anche, non dico fisicamente, di costumi, ma almeno di fogge, e anche questa è una cosa per la quale varrebbe la pena di ulteriori approfondimenti. Qua ci sono molte notizie, c'è una vastissima bibliografia. Non so se il tema, io non lo so perché l'ho appena sfiorato così, in qualche piccola cosa che ho fatto, ma non so se il tema è stato ancora del tutto e fino in fondo arato, per così dire, ma d'altra parte sapete, i temi non finiscono mai. Un buon libro è un libro che alla fine, quando l'avete finito di leggere, vi ha lasciato più problemi aperti di quanti non vi abbia trovato quando avete cominciato, a patto che sia problemi storicamente seri, diciamo così, non vane curiosità, perché i libri che chiudono le questioni ordinariamente sono libri che scritti da illusi o da bugiardi, perché le questioni storiche non si chiudono mai, e questa è una cosa da tenere sempre presente. Alle feste oligarchiche succede, ma la parola succede è relativamente inesatta, perché in fondo i Medici sono i vincitori degli oligarchi e sono coloro che governano anche attraverso quegli oligarchi, magari minori, che hanno capito il gioco e che periodicamente si allontanano da loro o li tradiscono. I grandi amici di Cosimo sono quelli che hanno fatto le congiure contro Piero. I grandi amici di Cosimo e di Piero sono quelli che hanno fatto le congiure, o la congiura per eccellenza, contro Lorenzo e Giuliano. Ma al tempo dei Medici c'è qualche cosa di più. C'è un più stretto legame tra il teatro e quello che Paola Ventrone chiama giustamente la pedagogia. E qui siamo veramente in una situazione di teatro civile. Se certo non c'è, ma altrimenti io volevo trovare quella cosa. Se non vi posso leggere perché è tardi, dove l'arcangelo Michele rimprovera un bambino che è andato all'inferno. E il bambino che è andato all'inferno, poverino, c'è andato perché è stato corrotto dal padre. E lui sapeva già distinguere il bene e il male, quindi non è proprio un bambino, è un fanciullo, diciamo così. Lo possiamo anche immaginare su un quasi adolescente. E soprattutto, naturalmente, la pena, la colpa per cui è andato all'inferno è la sodomia. E lo rimprovera dicendo: tu sapevi distinguere il bene e il male. Il bambino cerca di discolparsi dicendo: ma è il mio padre che mi ha dato il cattivo esempio. E allora è molto bello, perché in un angolo c'è un buon padre che dice al suo bambino, che naturalmente è salvo perché la sala rappresentazione è sul giorno del giudizio, quindi ci sono i salvi e ci sono i dannati. Il buon padre al buon bambino, sono tutte e due in paradiso, invece di commiserare quelli che sono all'inferno, ma non si possono commiserare perché sono i traditori di Dio, dei nemici di Dio. Lui si volta verso il bambino e dice: vedi che ho fatto bene a suonartele tante da piccino, e così sei diventato una buona persona. Che è un interessante elemento pedagogico. Nell'età del Magnifico si insiste sulla pedagogia, perché si insiste sulla moralità civica, perché si insiste sulla costruzione del cittadino. Nello stesso tempo, naturalmente, ci sono altri aspetti. Per esempio, sarebbe molto interessante dare un'occhiata più da vicino ai tornei. In generale, la gente che legge i libri su Firenze si meraviglia quando viene a sapere che i fiorentini del tempo amavano questo spettacolo medievale e gotico per eccellenza, che è il torneo. E qui sul fatto gotico classico ci sarebbe anche da insistere, perché in Casa Medici, la terza generazione di Casa Medici, prima che Giuliano morisse in modo che sappiamo, ha dato prova di un significativo rapporto tra il gioco del torneo e anche i gusti artistici del tempo. Cioè il torneo del 69, il torneo in cui vince Lorenzo, e Lorenzo dice molto dimessamente: intanto mi è costato un sacco di quattrini, 10.000 fiorini, 1.000 fiorini sono 3,5 kg d'oro, quindi fatevi i conti, mi è costato un sacco di quattrini, e poi io ho vinto il trofeo, ma per la verità io non me lo meritavo mica tanto, ma in realtà è evidente che lui ha vinto il trofeo perché ha pagato dei cascatori, cioè della gente che, toccata dalla lancia inesperta di Lorenzo, erano notevolissimi condottieri, la gente come Roberto a San Severino, e la lancia la sapeva tenere, però toccati alla lancia di Lorenzo, magicamente cadevano in terra, poi passavano alla cassa naturalmente. E Lorenzo vince nel tripudio cittadino, volete più organizzazione e consenso di questa? Poi naturalmente il torneo classico è quello evidentemente descritto dal Poliziano, mentre nel torneo del 69 siamo in piena atmosfera cavalleresca anche negli arredi e in tutto il resto, e nel torneo di Giuliano siamo in piena atmosfera classica, addirittura con un gonfalone che annunzia già la primavera botticelliana, che parla di Venere, via discorrendo. È un discorso un po' lungo, non è necessario farlo qui perché io ho parlato troppo a lungo. Infine c'è la cosiddetta quasi l'apoteosi al rovescio, e c'è l'età savonaroliana. Nell'età savonaroliana naturalmente però certi temi erano già stati che affioravano nell'età di Cosimo con un altro grande domenicano che era il vescovo Sant'Antonino Pierozzi. Questi temi ritornano, e quindi praticamente l'elemento civile e l'elemento religioso si inseguono a vicenda come una specie di spirale, una spirale che oggi probabilmente potremmo definire una spirale virtuosa. Vi chiedo perdono per l'eccessiva lunghezza di tutto questo, spero che sia stato
ringrazio Anna Benedetti per avermi invitato a presentare questo volume, ringrazio Franco Cardini che l'ha visto nascere e crescere. Teatro civile e sacra rappresentazione è un tentativo di far vedere quanto il teatro, inteso come rappresentazione di testi drammatici, e lo spettacolo, inteso come tutte le manifestazioni, dalle processioni agli spettacoli cavallereschi, cioè tutte le manifestazioni che potremmo dire definire non drammatiche, ma che comportano però una esibizione, per cui un rapporto tra chi guarda e chi agisce, e come queste due componenti siano state nella storia di Firenze fondamentali perché hanno costituito il modo in cui certi dirigenti hanno inventato un linguaggio di rappresentazione per rappresentare da un lato quelli che erano i loro ideali come certi dirigenti, e quindi per legittimare il loro potere agli occhi dei cittadini in una città che, come sappiamo, fino ai tempi di Cosimo I era una repubblica, cioè era una città governata da secondo cariche elettive, indipendentemente dai brogli che poi potevano esserci per orientare queste elezioni. La struttura cronologica del volume intende proprio far vedere come nella parabola della Firenze repubblicana, che è anche un grande mito ambientato proprio nel periodo del regime albizzesco con i grandi cancellieri, in particolare pensate a Leonardo Bruni con la Laudatio Florentine Urbis, cioè è l'invenzione del mito di una città, di una superiorità, di una città superiore nella quale i cittadini si devono riconoscere e della quale i cittadini devono essere orgogliosi. Di conseguenza l'invenzione di forme spettacolari e di rappresentazioni civiche come le feste di San Giovanni sono proprio il tentativo di dare un'immagine nella quale la popolazione si rispecchi, l'immagine ideale della città con tutte quante le sue componenti simboliche, e nello stesso tempo un'occasione ricorrente, annuale, la festa di San Giovanni avveniva tutti gli anni, e alla realizzazione della quale tutta la cittadinanza partecipa, per cui si sente attiva in prima persona. Allora, la festa di San Giovanni è il filo rosso di questo volume, perché dai primi momenti in cui viene istituita con delle leggi, con gli statuti del 1321-25, gli statuti del Podestà, che definiscono alcuni elementi, il fatto che deve essere una processione, il percorso che deve essere fatto, quali sono le presenze civiche che ci devono essere, elementi simbolici, come per esempio i carcerati che vengono liberati e sfilano in processione come simbolo della giustizia, oppure il carro della zecca, che è il simbolo della ricchezza di Firenze. Cioè, tutte le componenti della società fiorentina vengono inserite e riassunte all'interno della festa di San Giovanni, che è una festa che cambia nel tempo, di regime in regime, che riflette nel tempo tutti quanti i cambiamenti politici e culturali della città. Per cui è una specie di cartina di tornasole, potremmo dire, che ospita al suo interno tutto ciò che di nuovo la città produce. E lo spettacolo come forma di linguaggio è importante perché è una forma di linguaggio sintetico. Cioè, noi dobbiamo pensare, ai giorni nostri abbiamo la televisione, facciamo stare i giornali, che ormai abbiamo la televisione, abbiamo internet, abbiamo mille modi per essere informati di quello che succede. E nel 3, 4, 500, lasciamo stare il 500, che già con la stampa c'è una maggiore diffusione delle notizie. Ma le notizie venivano date oralmente, c'erano gli araldi che andavano in giro per la città e bandivano le leggi. E c'era una poesia orale attraverso la quale si raccontavano nelle piazze, qui a Firenze è famosa la piazza di San Martino per esempio, i canterini cantavano in ottava rima quello che succedeva. Noi abbiamo testi per esempio sulla presa di Otranto, cioè ciò che era storico veniva raccontato in quella che oggi chiamiamo performance. Quindi, quando io parlo di teatro e spettacolo come forma di comunicazione, intendo proprio questo. Cioè, è un sistema sintetico di espressione nel quale convergono abilità letterarie, nel caso di testi come le sacre rappresentazioni, abilità recitative, affabulatorie, la capacità di parlare, la capacità di porgere, di presentarsi, ma anche le capacità tecniche e materiali di cui parlava Franco Prandini, cioè la capacità di fare delle macchine che fanno volare uomini in cielo, uomini e bambini, e che creano l'immaginario del paradiso. La capacità delle maestranze, degli artigiani, delle botteghe di confezionare abiti adatti alle circostanze, alle rappresentazioni. E quindi un sistema economico che c'è dietro allo spettacolo, perché la produzione di spettacoli significa far lavorare le persone. Il concetto di spettacolo nel senso di farsi vedere consiste anche nella possibilità per chi si presenta in pubblico, vuoi recitando una rappresentazione, vuoi partecipando a un torneo o a una giostra, di distinguersi dagli altri, di imprimersi nella memoria. Per cui, per esempio, la festa dei Magi è una festa nella quale membri dell'oligarchia cittadina, prima con gli albizi, i membri di quel reggimento, poi con i medici, i membri del reggimento medicio, sfilavano vestiti da magi, vestiti da re, per le strade di Firenze. Cosa significa? Che in questa maniera trasgredivano a tutte le leggi suntuarie che regolavano la vita quotidiana quanto alle spese, quanto all'esibizione. Quindi è chiaro che Cosimo de' Medici, quando sfilava per le strade di Firenze con la sua cotta di pelliccia, rimaneva impresso nella memoria dei concittadini come persona di rango, come persona che sembrava un re. Quindi si distingue il discorso della preeminenza che vi facevo prima. Cioè, le feste sono un sistema per creare una distinzione fra chi si esibisce e chi guarda. Ma chi guarda però partecipa. Partecipa perché partecipa nel costruire, partecipa nell'essere presente. E quindi questi due reggimenti, quello albizesco prima e quello mediceo dopo, creano un complesso e vario sistema di comunicazione attraverso il teatro e lo spettacolo, di cui per certi versi gli albizi sono i primi a rendersi conto, cioè sono i primi che si rendono conto della necessità di creare, di inventare un sistema di comunicazione coerente ed efficace. E quindi istituiscono alcune feste, le appoggiano, appoggiandosi a chi? Appoggiandosi ai gruppi, alle confraternite, appoggiandosi a gruppi sociali ben concreti della città, cioè c'è sempre un radicamento sociale molto forte. I medici fanno un salto di qualità, che è la ragione per cui io ho messo sacra rappresentazione nel titolo, legandolo al teatro civile. Cioè il grande salto di qualità che fanno i medici consiste nel fatto di assumere tutte le feste, a cominciare da quella di San Giovanni, che erano state impostate dal regime precedente, e di convogliarle in un nuovo sistema di educazione del cittadino da un punto di vista sia civile che religioso, per cui centrale la figura di Sant'Antonio Pierozzi, dell'arcivescovo, centrali sono le compagnie di fanciulli, che sono un'istituzione assolutamente soltanto fiorentina, non esiste in Europa niente di comparabile, cioè a confraternite nelle quali i ragazzini dai 10 ai 24 anni, cioè in quel periodo della vita in cui erano considerati in grado di distinguere il bene dal male, ma non avevano ancora accesso alle cariche pubbliche, venivano educati. E la grande intuizione degli intellettuali legati ai medici, e parlo del Cenacolo di Ambrogio Traversari agli Angeli, parlo di un intellettuale come Feo Belcari, dell'Araldo Antonio di Matteo di Melo, inventano una forma di teatro, di drammaturgia, che è la sacra rappresentazione, che ha lo scopo di educare i giovani fiorentini fin da piccoli secondo un disegno paternalistico che era quello fatto proprio da Cosimo il Vecchio. Cioè, Cosimo il Vecchio, sapete tutti che alla sua morte fu dichiarato pater patria, perché rispetto al reggimento albizesco aveva creato a livello politico un sistema di relazione di relazioni tra le famiglie, di alleanze, paternalistico. E quindi l'idea che stava alla base di questa grande rivoluzione educativa e teatrale, che è l'invenzione della sacra rappresentazione, è che da un lato il buon cittadino si deve educare fin da piccolo, perché da adulto i danni sono fatti. È quello che poi dirà anche Savonarola un quarantennio dopo. Dall'altra parte, il rapporto del buon cittadino con i suoi governanti deve essere un rapporto come del figlio verso il padre, di fiducia, ma anche di timore. E quindi, non a caso, fra i primi testi di Sacra Rappresentazione, noi troviamo la scelta di soggetti che portano proprio questo tipo di tematica. Figlio al prodigo, Abramo e Isaac. E del figlio prodigo c'è più di una, di un testo, cioè l'episodio del figlio prodigo viene ripetuto da vari autori nel corso di tutto il 400 e anche del primo 500. Quindi l'invenzione di un sistema educativo che deve portare i cittadini a pensare a Firenze come a una città ideale, una città potenzialmente perfetta. Per cui quando Savonarola, chiamato da Lorenzo de' Medici, viene in città e comincia a predicare questo mito di Firenze come Gerusalemme, ha già la strada fatta, cioè poggia su un terreno che è stato solidamente costruito per tutto quanto il periodo del regime Medice. Per cui la sacra rappresentazione, questa nuova forma di drammaturgia che ha una struttura pensata a tavolino perché potesse essere facilmente memorizzata, compresa e recitata, e che ha una data di nascita, 1450. Non abbiamo... Sì, assolutamente. Cioè, ha una tradizione scritta, manoscritta e poi un'esplosione a stampa alla fine degli anni 90 del 400, probabilmente sul modello, anzi sicuramente sul modello della stampa, delle stampe savonaroliane. Un'altra grandissima invenzione di Savonarola è quella del libro di devozione a larga diffusione, in formato in quarto, illustrato, eccetera, che crea un modello per gli stampatori, che sono gli stessi che stampano le opere di Savonarola, che incominciano a stampare sacre rappresentazioni. E le sacre rappresentazioni continueranno in Toscana ad essere stampate fino all'Ottocento con tirature da bestseller attuali. Ce ne sono infatti una quantità enorme, non soltanto alla Biblioteca Nazionale di Firenze, ma un po' in tutto il mondo. Per cui questa eccezionalità fiorentina passa proprio attraverso la costruzione delle sue feste e dei suoi spettacoli, che è quello che ho cercato di far vedere. Il che non significa che altrove non ci fosse un modo di pensare lo spettacolo in funzione delle necessità della società, di comunicazione, di rapporti, eccetera. C'è a Milano, c'è a Firenze, a Ferrara. La differenza di Firenze sta da un lato in questo suo essere una repubblica sempre instabile, sempre rissosa, dove la necessità di esibizione e di affermazione delle famiglie preminenti era costante e non era mai, non poteva mai essere data per scontata. Quando avviene la congiura dei pazzi era un momento in cui i medici, dopo la giostra di Lorenzo e la giostra di Giuliano del 1475, sembravano solidamente al potere, riconosciuti dai potentati italiani ed europei. Ed è lì che vengono colpiti. Ecco, allora questa instabilità, che vediamo proprio in tutta la vicenda fiorentina fino al Principato, è quello che costringe diciamo, a potenziare in una rivalità continua tra famiglie e fra regimi lo spettacolo come forma di comunicazione. Se a questo affianchiamo un indice di alfabetizzazione e una produzione di fonti che non ha paragone, come credo con nessun'altra città, non dico in Italia ma al mondo, che è anche un portato della fierezza dei fiorentini, cioè del modo in cui i fiorentini vivevano ciò che accadeva nella città e lo facevano proprio riportandolo nelle proprie memorie. Ecco, questi due elementi fanno sì che Firenze sia un osservatorio strepitoso, perché ci dà la possibilità di vedere dei fenomeni e di individuare con quali fonti studiarli, che non è che non ci siano nelle altre città, ma bisogna andarli a cercare. Mentre invece l'abbondanza, la ricchezza delle fonti fiorentine fa sì che in qualche maniera uno se le sa leggere, chiaramente, se ha la curiosità, la pazienza, ne viene investito. E quindi per contrasto poi è, come dire, un indice anche per studiare la funzione civile e sociale dello spettacolo e del teatro in altre città. Credo di potermi fermare qui.
Grazie a me, Paolo Bertone, con questo video appassionante, e a Franco Tattini, che in modo abbastanza appassionante ci ha incontrato tutti. Ecco, lo faccio anche la prossima volta, mi piacere, lo aspettiamo. Venite presto e grazie ancora a tutti voi.